giardino di Albert.
È il rumore del vento registrato su Marte, pochi anni fa dal lander InSight. I suoni metallici sono prodotti dagli strumenti sulla sonda. Oggi con l'immaginazione andremo sul pianeta rosso, Marte, molto più di un pianeta. Marte è un'utopia, una proiezione del nostro immaginario, il deserto dove costruire città futuristiche. Marte è il silenzio, il freddo, il mito. Lo osserviamo da lontano, lo abbiamo raggiunto con sonde e robot. Lo studiamo ogni giorno, ma alla fine ciò che cerchiamo su Marte, che sia acqua, vita o un futuro, è solo qualcosa che parla di noi. Ed è da questa prospettiva che lo guarderemo, insieme a Silvia Cuna Ballero, astrofisica e docente, autrice del saggio Rapsodia Marziana, uscito in aprile per Codice Edizioni. Una vera passione la sua.
La vicinanza di Marte e la sua lontananza, che sono contemporanee, perché Marte è lì, lo vediamo, no? E questo ha fatto sì che sia diventato il nostro pianeta alieno per antonomasia. Lo possiamo osservare in discreto dettaglio, presenta dei dettagli interessanti che lo hanno reso un potenziale ospite di vita aliena, però rimane abbastanza lontano per poterci fantasticare sopra. Proprio questo fatto ha fatto sì che i marziani fossero i principali alieni per antonomasia, e io sono stata attirata da Marte proprio per questa ragione, perché ci abbiamo fantasticato sopra, ma ci abbiamo anche mandato delle missioni. Abbiamo visto questo pianeta che ha dei panorami che ricordano da tanti punti di vista quelli di alcuni nostri deserti, dell'Arizona per dire, dell'Australia. Quindi possiamo dire che la mia fascinazione per Marte nasce per motivi che sono poi quelli che hanno spinto tanti a specularci sopra, ecco.
5, 4, 3, 2, 1, 0. We're standing by, we have ignition. We have released, we have liftoff, 23 minutes past the hour.
Marte è uno specchio che teniamo davanti alla Terra, dice lo scrittore Kim Stanley Robinson nel suo libro Blue Mars del 1996, terzo volume della trilogia marziana. Nel cielo notturno Marte è un piccolo punto rosso. La distanza dalla Terra varia durante la sua rotazione intorno al Sole, da qualche decina a centinaia di milioni di chilometri. La sonda Mariner 4 fu la prima a sorvolarlo nel 1965. Ci regalò le prime immagini di un deserto alieno, freddo e morto. Ma la grande svolta avvenne con la Mariner 9 nel 1971, la prima a entrare in orbita attorno a Marte, la prima a inviare migliaia di immagini che ridisegnarono il suolo marziano e le nostre idee sul pianeta. Marte non era un mondo piatto e morto. La superficie marziana era ricca di giganteschi canyon, vulcani colossali, eletti di fiumi fossili, segni inequivocabili di un passato geologicamente attivo. Poi fu la volta delle sonde Viking 1 e 2 nel 1976, i primi lander a posarsi con successo e a operare sul suolo marziano. Analizzarono il suolo e cercarono, senza successo, tracce di vita. Ma fu solo l'inizio di una ricca storia di missioni.
27 meters, 20 meters, 50 meters, standing by for touchdown. Touchdown signal detected. Landed it.
I 7 minuti di terrore, la discesa nell'atmosfera marziana della straordinaria missione Phoenix nel 2008. La sonda atterrò vicino al polo nord marziano. Fu la prima a toccare il ghiaccio d'acqua, scavando con il suo braccio robotico. Una prova concreta, visiva, che mise fine a ogni dubbio. Su Marte c'è acqua. Poi fu la volta di Spirit, Opportunity. E oggi sul pianeta rosso ci sono ancora 3 rover attivi. Curiosity, che dal 2012 continua a esplorare il cratere Gale, Perseverance, che sta raccogliendo campioni di roccia per una futura missione di ritorno sulla Terra, e il rover cinese della missione Tianwen 1, in silenzio radio dallo scorso anno, senza considerare i satelliti in orbita marziana. Ma da tutte queste missioni, che cosa abbiamo imparato?
Ciò che sappiamo di Marte ha lo svantaggio e il vantaggio contemporaneo di non rispondere completamente e quindi di lasciare aperte molte possibilità, molte domande. E dire che sappiamo molto, cioè dopo la Terra è il pianeta su cui sappiamo più cose. Sappiamo che è un pianeta senza campo magnetico, il che rende difficile qualunque speculazione di costruirci un'atmosfera. Sappiamo che le condizioni sono molto severe sulla sua superficie, quindi mancanza di campo magnetico significa che non c'è uno scudo protettivo dalle radiazioni, che pur non essendo immediatamente letali, pongono un rischio maggiore per chi dovesse visitarlo, anche se le strumentazioni non è quello da cui sono danneggiate le radiazioni, ma sono danneggiate dalle polveri, dalle tempeste, da questa polvere elettrostaticamente carica che rappresenta un grande problema. Sappiamo che non esiste nessun tipo di vita macroscopica. Abbiamo visto con le sonde orbitanti praticamente tutta la superficie del pianeta e o si nascondono veramente tanto bene oppure non c'è nessuno. C'è la possibilità che ci siano delle forme di vita microscopiche che però con gli attuali strumenti non è stato ancora possibile individuare. Sappiamo che ha avuto una storia interessante, nel senso che ci sono stati dei periodi in cui è stato più caldo, più umido e tutto ciò che vediamo punta a questo passato in cui c'erano dei bacini d'acqua persistenti che potrebbero aver ospitato forme di vita. Potrebbero perché la posizione di Marte, la sua rotazione nello spazio ha seguito un andamento un po' caotico e quindi non è detto che questi bacini d'acqua siano durati abbastanza per generare una vita stabile, ecco, perché ci vuole un certo tempo perché la vita si formi e prosperi. E poi sappiamo che le sue condizioni climatiche sono molto dure, nel senso che fa molto freddo su Marte, ma non impossibili. Quindi anche qui siamo in una condizione un po' al limite. Ci sono delle zone di Marte dove la temperatura oscilla tra meno 60 e più 20 gradi, quindi una cosa che tutto sommato non è molto dissimile dalle condizioni sulla Terra, e zone molto più impervie che sono poi quelle ai poli. Sappiamo che ci sono anche degli importanti bacini di acqua in stato che potrebbe essere liquido al di sotto della superficie più grande di quello che si pensava, perché quest'acqua, una volta che sulla superficie la pressione si è abbassata e quindi quest'acqua è sublimata o evaporata, si è andata a ritirare nel sottosuolo e ha formato dei giacimenti che possono essere virtualmente anche sfruttabili, che possono essere congelati oppure possono essere talmente salini da essere rimasti liquidi anche a temperature basse. Ci sono molte cose che sappiamo, ci sono molte cose che spingono a volerne sapere ancora di più.
E se il presente dell'esplorazione marziana è ricco, il futuro è ambizioso. NASA ed ESA stanno lavorando alla missione che riporterà sulla Terra i campioni raccolti da Perseverance per analizzarli. Anche la Cina ha in programma una missione simile entro la fine del decennio. E poi c'è SpaceX di Elon Musk, il potente e controverso personaggio ossessionato dall'idea di colonizzare Marte entro pochi decenni, per salvare l'umanità. Chissà poi da che cosa, se non da se stessa. Vivremo dunque su Marte? Le storie e i sogni sono sempre a buon mercato e per noi umani sono vitali. In passato è probabile che Marte sia stato abitato da forme di vita molto semplici, può darsi che lo sia ancora, e di questa vita cerchiamo le tracce. Ma per noi umani Marte è da sempre legato alla vita. Fin dalle nostre origini abbiamo popolato quel mondo di storie mitologiche e personaggi fantastici.
Ogni civiltà che abbia avuto l'opportunità di osservare il cielo, quindi praticamente tutte le civiltà, hanno notato Marte. Marte è questo punto che ha questo colore insolito che si trova soltanto in Marte e in stelle che si trovano in fasi particolari e poco durature della loro esistenza. Quindi, per esempio, c'è Marte, c'è Antares, Ares e Antares, Marte e Antimarte, che sono state notate perché hanno un colore abbastanza simile. E questo è dovuto proprio alla presenza di grandi quantità di ossidi di ferro, una delle ragioni per cui magari l'ossigeno potrebbe essersi anche consumato molto in fretta su Marte, che è una volta che è evaporato, si è combinato con il ferro che era presente in grandi quantità sulla superficie e questo gli ha dato il suo colorito molto sanguigno e che ha ovviamente ispirato tutta una serie di iconografie che sono affini a tutte queste culture. Quindi, qualunque cultura abbia sviluppato una mitologia di Marte, ha assegnato a questo pianeta vari significati di vitalità da una parte e di violenza dall'altra, spesso anche in relazione contemporanea e duale tra di loro.
Ma al di là del mito, Marte è anche un orizzonte raggiungibile. Dopo la Luna è l'altro luogo extraterrestre dove progettiamo di vivere. Nel corso della storia dell'esplorazione spaziale sono decine i progetti di missioni umane verso Marte, nessuno però che abbia superato le fasi preliminari di valutazione. Del resto, per vicinanza e caratteristiche, Marte è il più innocuo fra tutti i mondi extraterrestri che conosciamo. Su Venere, l'altro pianeta vicino alla Terra, la temperatura supera i 400 gradi, la pressione le 90 atmosfere e piove acido solforico. A dispetto del nome è un inferno e non c'è dubbio che Marte sia una destinazione più appetibile. Dunque, se per gli antichi Marte era un dio, cos'è diventato per noi?
È una domanda a cui rispondo con un certo rammarico e disappunto, perché al di là delle varie correnti, al di là di chi pensa che ci si debba riappropriare di Marte come elemento culturale in sé e anche come oggetto da preservare, ultimamente siamo in un'impostazione culturale che risente un po' dell'andamento politico mondiale, e lo spazio è visto principalmente e anche rappresentato come posto da prendere, da occupare per chi arriva primo, da sfruttare o da utilizzare come avamposto di sfruttamento di altre cose, e anche come base militare. Avere lo spazio significa avere anche il controllo dei cieli e della terra. Marte è un po' lontano per questo scopo, però comunque può entrare, se continua questo modo di fare, può entrare a far parte di un sistema industriale di imprenditoria dello spazio, in cui eventuali insediamenti possono servire, per esempio, a chi ha i soldi per investire, per insediare lì delle opportune strumentazioni, di andare a pescare nella fascia degli asteroidi dove ci sono molti, moltissimi minerali di interesse industriale, con le famose terre rare su cui ci si picchia con i paesi che ce ne hanno tante e che detengono un oligopolio del mercato. Questo viene spesso spinto come un'opportunità per il mondo di accedere a nuove risorse, ma poi alla fine chi accederà veramente a queste risorse saranno quelli che investiranno, e quindi quelli che sono già in posizione di vantaggio. E parlo di sfruttamento della fascia degli asteroidi perché non perché non si possa fare già dalla Terra, ma perché Marte, avendo un pozzo di gravità minore, essendo più piccolo della Terra, una volta che sia instaurato questo meccanismo, renderebbe più facile l'estrazione e lo sfruttamento di queste risorse in loco.
A circa 90 milioni di chilometri oltre l'orbita marziana inizia una zona misteriosa e affascinante, la fascia degli asteroidi. Non è un muro di pietre galleggianti, è piuttosto un deserto cosmico, punteggiato di isole, migliaia, milioni di piccoli mondi, frammenti antichi di un pianeta che non è mai nato. È il confine che separa il sistema solare interno, dove dominano i pianeti rocciosi, da quello esterno, regno dei giganti di gas, come Giove. E da qui provengono molti dei meteoriti che miliardi di anni fa hanno portato acqua e molecole organiche, forse su Marte e anche sulla Terra. Insomma, una miniera da esplorare. Ma per farlo dovremo arrivarci. E quando andremo su Marte?
Un mese sulla Luna o un giorno su Marte?
Un mese sulla Luna.
Perché?
Perché per adesso Marte non è ancora una destinazione credibile dal punto di vista di quello che possiamo fare, e non sono tanto i blocchi tecnologici, ci sono anche quelli, ma la cosa che ci impedisce in questo momento di andare su Marte in maniera sicura sono le radiazioni.
Sì.
E non ne parla nessuno, ma è molto importante. Noi adesso, se andiamo con quello che siamo in grado di fare adesso su Marte, stiamo, diciamo, da un punto di vista etico, non stiamo facendo qualcosa di corretto con gli astronauti, perché non sappiamo ancora schermarci in maniera efficace dalle radiazioni che si incontrano in un viaggio così lungo.
Parola di Antea Comellini, una delle astronaute selezionate dall'ESA per le future missioni. Le difficoltà da superare sono enormi, ci sono problemi che non conosciamo e problemi che non sappiamo come superare. Inutile dire, un viaggio verso Marte per ora sarebbe solo un viaggio di non ritorno. Il limite siamo noi, e Marte è lì che ci sfida. Portare esseri umani su Marte vuol dire permettergli di sopravvivere nelle condizioni più estreme, per almeno un paio d'anni e in assoluta solitudine, con 6 mesi di viaggio di andata e altrettanti di ritorno. Con buona pace di chi continua a vendere l'idea di Marte come piano B. Silvia Cuna Ballero.
L'idea di utilizzare Marte come piano B, che poi in realtà non può essere, secondo me, un piano B per la sopravvivenza della razza umana, della specie umana, come vogliamo chiamarla, perché la colonizzazione di Marte è un'impresa titanicamente costosa, rischiosa, non soltanto per la permanenza lì, ma per il viaggio, che esporrebbe l'equipaggio a dei rischi che non sono paragonabili a quelli che corre per esempio l'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale, che è comunque parzialmente schermato, vicino alla Terra, vicino ai rifornimenti, soccorso, eccetera, eccetera. Questa idea di piano B con cui viene propagandata le future missioni su Marte è un po' una specie di distrattore, di via d'uscita artificiale che viene spinta soprattutto da coloro che cercano in qualche modo di dire: vabbè, ma perché prenderci le nostre responsabilità per quanto riguarda l'impatto che le nostre industrie hanno sulla Terra? Lavoriamo su questo piano B. È un piano B che è lontanissimo nel futuro, ma che è tremendamente affascinante perché ha un immaginario collegato che è molto forte. E questo immaginario, che è una cosa che mi fa un po' arrabbiare, viene distorto, sfruttato per far sognare l'uomo di andare su Marte, quindi di salvarsi da questa distruzione della Terra, quando poi il problema è che noi stiamo rendendo questo pianeta difficile da abitare per noi. E cosa facciamo? Andiamo su un pianeta che è ancora più difficile da abitare per noi. Se noi abbiamo veramente quello di cui dicono le tecniche per rendere più vivibile un pianeta, perché non cominciamo a utilizzarle qua? Perché non cominciamo a sperimentarle qua? La cosa abbastanza paradossale che noi sappiamo benissimo che se ci dovesse essere un insediamento su Marte per renderlo sostenibile bisognerebbe spingere tantissimo sul riuso, sul riciclo, sul non sprecare niente e almeno inizialmente sul mangiare quasi esclusivamente vegetali. Però se si deve parlare di questa cosa sulla Terra, ah no, questa cosa non va bene.
And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars.
Forse non vedrò nessun umano mettere piede su Marte. Nessuno che si metta a coltivare patate, come il protagonista sopravvissuto su Marte nel film di Ridley Scott, The Martian. Scenari ancora lontani. Dovremo tornare prima sulla Luna. Marte aspetterà. E forse vedendo quello che stiamo facendo sulla Terra, va bene così.
Sono passati 48 sol da quando ho piantato le patate, quindi è arrivato il momento di raccogliere e riseminare. Sono cresciute anche meglio di come mi aspettassi. Ora ho 400 bellissime piantine di patate. Le ho sterrate stando attento a mantenere in vita le piante. Le più piccole le ripianterò, le più grandi invece saranno la mia scorta di cibo. Delle belle patate marziane e biologiche.
Il saggio di Silvia Cuna Ballero mostra come la retorica dell'esplorazione spaziale sia inseparabile dalle visioni di Marte create da artisti e autori, che ci mettono in guardia dal ripetere nello spazio gli stessi errori di sfruttamento e degrado compiuti qui, sulla Terra. Marte è stato immaginato come un laboratorio di utopie, un mondo altro dove proiettare sogni, paure e visioni alternative. A cavallo tra fine 800 e inizio 900, la narrativa statunitense visse una fase unica. Le istanze femministe, abolizioniste, i primi dibattiti sui diritti civili trovarono spazio anche nella fantascienza marziana. Romanzi come Paralleli pericolosi ribaltano i ruoli di genere. Su Marte le donne detengono poteri e privilegi, mentre gli uomini subiscono discriminazioni, offrendo così una critica ironica alla società terrestre. In parallelo si sviluppa l'utopia spiritista. Convinti spiritisti e scienziati immaginano Marte come uno stadio evolutivo dell'anima, influenzati dalla scoperta delle onde elettromagnetiche. La narrativa marziana d'epoca fonde così scienza, pseudoscienza e politica in visioni utopiche e distopiche del possibile. E dopo il periodo delle utopie arriva un tempo con ben altre tensioni.
This could be the beginning of the end for the human race. For what men first thought were meteors or the often ridiculed flying saucers are in reality the flaming vanguard of the invasion from Mars.
Looks like they're going to come out of that gully pretty soon. We'll have to rush our defenses to be ready when they do.
You're going to need plenty of reinforcements.
We'll get them. Lieutenant, look!
con l'avvicinarsi del periodo delle tensioni che avrebbero portato alla Prima Guerra Mondiale, ha invece la prevalenza il romanzo d'invasione, cui il capostipite, il romanzo principale, è La guerra dei mondi di Herbert G. Wells, un romanzo che ha il pregio di volta in volta di aver condensato i disagi, le inquietudini, le paure proprio del confronto con l'alieno, che molto spesso è una metafora dell'ostilità che noi abbiamo per noi stessi tra etnie, tra religioni, tra ideologie diverse. Quindi a fine Ottocento, quando è stato pubblicato nella sua prima edizione nel 1898, stava a significare l'aggressività senza scrupoli dell'imperialismo britannico, che sfruttava la propria superiorità tecnologica per approfittarsi dei popoli che andavano a colonizzare. Negli anni 50 è stato riadattato nel film, appunto, La guerra dei mondi, in cui i marziani erano una metafora dei sovietici, questi raggi verdi che erano un po' la rappresentazione della radioattività, quindi la guerra fredda, eccetera eccetera. E nei primi anni 2000, post 11 settembre, sto parlando del film di Spielberg, sempre La guerra dei mondi, che è stato riaggiornato, in cui ovviamente gli alieni non sono più marziani, ma restano comunque, da un punto di vista iconografico, rappresentativi di questa inquietudine, che è un'inquietudine di un mondo che non si sente più al sicuro. Non ho citato però l'edizione radiofonica del 1938, quella di Orson Welles, che era anch'essa appartenente a un periodo storico molto teso, 1938, alle soglie della Seconda Guerra Mondiale, anche se in America sarebbe arrivata un paio di anni dopo. La cosa più interessante di questo adattamento radiofonico che era stato portato nel New Jersey è stato quanto le persone fossero condizionabili e quanto fossero vulnerabili e quanto fossero disposte a credere che effettivamente ci fosse un'invasione in corso, magari non dei marziani, ma di qualcos'altro. Ci sono state 2 milioni di persone che hanno creduto che fosse in atto un'invasione di qualche tipo.
What the hell was that?
It sounded like a plane crash.
Hey Beth. Well, what is that? Something, somebody hit the World Trade Center or the...
It's a trade center.
The World Trade Center.
Noi non possiamo trasformare Marte in una seconda Terra. Se vogliamo vivere su Marte in un lontano futuro, dobbiamo rispettare il fatto che Marte è Marte. Dobbiamo diventare marziani. Questo lo diceva anche Ray Bradbury nelle Cronache marziane, nella sua conclusione. Per vivere su Marte bisogna diventare marziani. Quindi bisogna non portarsi dietro quello che cerchiamo di lasciare sulla Terra, ma partire da presupposti completamente unici, abbandonando le analogie, evitando di importare modelli di sviluppo che hanno creato il problema da cui stiamo scappando, e approfittare di questa interazione molto materica con Marte, accettando il fatto che comunque noi siamo destinati a modificare l'ambiente dove siamo per il solo fatto di esistere, per il solo fatto di vivere, ma accettando anche che questo ambiente ci modifichi e accettando anche di modificarci per venire incontro in questo ambiente. Quindi c'è tutto un pastiche di terraformazione, ma anche di quello che chiama aeroformazione, che vuol dire in realtà modifiche genetiche che portano gli uomini a essere più adatti a vivere su Marte.
Marte per noi è già vivo, nonostante sia un pianeta disabitato. È proprio la varietà di significati che gli abbiamo attribuito, proiettandoci pezzi di noi. E fin tanto se ne starà lì a debita distanza, potremo continuare a fantasticare. Il problema verrà dopo. Cosa accadrà nel momento in cui il primo, la prima astronauta metterà piede su Marte? Sarà la stessa emozione provata per lo sbarco sulla Luna?
Rispetto al 1969 sono cambiate tante cose, quindi è possibile che il fascino che esercitò l'allunaggio nel 1969 non si ripresenti, anche alla luce di tutto ciò che sarà venuto a costare, in un momento che potrebbe anche essere critico per noi. Ma dal punto di vista dell'astronauta che la vive, c'è veramente la responsabilità di entrare in un mondo che da un certo punto di vista noi sappiamo essere già abitato da noi, abitato dalle nostre storie, che è un pochino più di un pianeta. Tra un pianeta e un mondo c'è la differenza che il mondo effettivamente è un pianeta dove ci sono delle storie, ecco.
5 piedi e mezzo, 2 metri. Piano ancora, dicono da terra. Go! Ha toccato il suolo lunare.
Io mi immagino che questa persona si troverà davanti a tutto questo e dovrà fare un bel respiro nella sua tuta, ovviamente, e dovrà fare tesoro di tutto ciò che ci siamo portati dentro. Secondo me questa persona dovrà aver letto molti romanzi di fantascienza prima di andare lì, perché altrimenti non credo che riuscirà a vivere Marte e a capire Marte e a fare ciò che deve fare su Marte con gli obiettivi giusti, anche se poi gli obiettivi saranno delineati in partenza perché saranno obiettivi molto tecnici, però tutto ciò che farà avrà un significato e dovrà tenerlo ben presente, quindi che legga molto questa persona, ecco.
Life on Mars. E chissà se un giorno ci sveglieremo davvero marziani. Grazie a Silvia Cuna Ballero per aver condiviso con noi questo viaggio interplanetario nell'immaginazione. Grazie a Lara Persia per l'assistenza tecnica e un saluto da Fabio Meliciani, oggi per voi autore e voce del Giardino di Albert. Is there life on Mars?